Va pensiero sulla li dorate, va ti posa sui clivi e sui colli. Suolo natal del Giordano.
La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il movimento sociale italiano vive e vegeta. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. Milano al...
State fermi! Compagni e amici, state fermi!
È il 28 maggio del 1974 e questa è la bomba di Brescia.
State fermi!
8 i morti.
Dai, dai, state fermi!
C'è un filo nero che lega la storia d'Italia e noi vogliamo parlarne all'indomani del 25 aprile, oggi in questa puntata di Va Pensiero. Buongiorno e benvenuti da Michele Migone. Lo facciamo con Paolo Biondani, che è un giornalista d'inchiesta dell'Espresso, che ha appena pubblicato un libro, La ragazza di Gladio e altre storie nere, la trama nascosta e tutte le stragi, edito da Fuori Scena. Un filo nero nella storia d'Italia. Ma chi è la ragazza di Gladio?
La ragazza di Gladio non è la, come dire, la protagonista di un racconto, è una specie di filo d'Arianna, è una testimone molto importante in tutte le inchieste, fin dai primi processi della strage di Brescia, perché è la ragazza che gestiva una pizzeria in cui si incontravano i terroristi neofascisti, tra cui, per dire, Ermanno Buzzi, che fu condannato in primo grado e poi ucciso prima del processo d'appello nei primi processi. E negli ultimi anni, dopo la morte di un generale dei carabinieri molto importante e molto potente, che era anche diventato un generale di servizi, ha deciso finalmente di raccontarla tutta. Ha fatto 2 anni di testimonianze con un altro ufficiale dei carabinieri, che probabilmente ha fatto anche fatica a conquistare la sua fiducia. Ed è saltato fuori in sostanza che lei all'epoca della strage di Brescia era la fidanzata di un giovane terrorista neofascista che si chiama Silvio Ferrari e che è saltato in aria sulla sua vespetta con cui stava andando a collocare una bomba in centro a Brescia, non si sa esattamente dove, ma si pensa nella sede del Corriere della Sera, che all'epoca era del mirino dell'estrema destra perché era diventato il giornale di direttore Ottone, opinionista Pasolini, eccetera. E quell'attentato notturno, quel terrorista di destra morto, è quello che proprio, come dire, rende evidente la matrice fascista della strage di Brescia. Cioè Brescia è la prima, Piazza della Loggia, la prima strage in cui non scatta il solito meccanismo di mettere la bomba e dare la colpa agli anarchici o al gruppo marxista o ai palestinesi o che ne so. È una bomba rivendicata, è una strage rivendicata dall'estrema destra. Lei, essendo la fidanzata, il grande amore del terrorista che la portava con sé anche negli incontri più riservati, sa tutto, sa tantissimo e racconta tutta una serie di cose che sono assolutamente riscontrate in maniera sbalorditiva.
Questa strage di innocenti
di cittadini onesti, esemplari.
Questa testimone ci porta a una struttura composta da militari di estrema destra e ufficiali dei servizi segreti. È una struttura che è collegata a Gladio, nel senso che lei parla di una caserma dei carabinieri in cui poi ci sono armi che provengono da uno dei depositi nascosti di Gladio. E quindi non è una struttura, diciamo, dei carabinieri né una struttura dei servizi, è una struttura occulta che unisce militari di estrema destra, servizi segreti, ufficiali dei servizi segreti, chiamiamoli deviati per capirci, e giovani neofascisti, giovanissimi neofascisti, spesso usati come carne da macello, come appunto questo Silvio Ferrari. E il dato allucinante è che lei racconta che questi giovani neofascisti, come il suo fidanzato, lei partecipava alle riunioni perché era proprio la sua donna e lui se la portava come un po' come testimone, venivano come addestrati e indottrinati, gli veniva anche indicato l'obiettivo. La sua testimonianza ha ricevuto, appunto, io ne riporto le sole parti che sono fragorosamente riscontrate da riscontri oggettivi, come per dire la planimetria della caserma dei carabinieri in cui avvenivano questi incontri. La caserma era solo ospitava una struttura dei servizi e c'era la palinimetria di una caserma che è stata ristrutturata alla fine degli anni 70, quindi lei è in grado di ricostruire la giovane fascistella di Brescia, ricostruire com'era la caserma dei carabinieri di un'altra provincia nel 1974, che poi la struttura è cambiata, quindi questo è un riscontro pazzesco e tante cose. Il bello è che in ogni questo libro si fonda fondamentalmente sulle sentenze definitive in tutti i processi sulle stragi, quindi mi sono letto tutte le sentenze. In ogni strage viene fuori una struttura di questo tipo.
Chi era il generale di cui parlavi prima?
Era il generale Francesco Delfino. Nel libro dico chiaramente che bisogna presumere che sia ovviamente innocente, perché non ha potuto difendersi da queste accuse, perché è morto, mi pare, nel 2014. E nel libro c'è la data esatta. E nei processi precedenti era stato addirittura, diciamo, aveva gestito talmente in maniera contestabile la prima indagine, la primissima istruttoria sulla strage di Brescia, che alla fine è finito imputato lui stesso di strage ed è stato assolto, ma è stato assolto prima che ci fosse questa testimone, che è un po' veramente una testimone esplosiva per il ruolo di Delfino.
Delfino è un nome che ricorre poi anche in tanti altri momenti della storia italiana che non riguardano le stragi nere.
Delfino è al centro di tanti, chiamiamoli, misteri d'Italia, che poi misteri non solo. La tesi del mio libro è che le stragi non sono un mistero, ci sono delle certezze assolute che vanno raccontate, che è giusto che i cittadini conoscano. Delfino viene fuori, per dire, nel caso Moro, viene fuori nella gestione dei sequestri di persona in Lombardia negli anni 70, e si suppone che lui avesse un infiltrato, un informatore nell'Ndrangheta che faceva i sequestri, lui non lo denunciava perché appunto era un suo informatore, questo viene fuori da inchiesta degli anni 90, viene fuori, cioè, uno dei grandi misteri della cattura di Totorina è che il pentito Balduccio Di Maggio, che è siciliano ovviamente, un pentito di mafia, chiede di, prima di pentirsi, chiede di vedere, di parlare esclusivamente con Delfino e con generale Calabrese. E quindi si suppone che fosse un suo informatore già prima. Ci sono tutta una serie di salta fuori in quasi ogni, in tantissime vicende diverse, ma è sempre stato assolto da tutto tranne un caso, cioè quando si mette di mezzo al sequestro di Giuseppe Soffiantini, un industriale bresciano, guarda caso, e praticamente si fa consegnare truffa alla famiglia dell'ostaggio, disperata perché non riusciva a riportarlo a casa, e si fa dare circa 500.000 di euro a valore di oggi, e non glieli restituisce più, millantando di dover pagare delle fonti. Quindi lui, diciamo, cade su una buccia di banana, come dire, su una volgare storia di soldi estorti, tra l'altro la famiglia viene sequestrato, però è al centro di interrogativi gravissimi nella questione della gestione, soprattutto della strage di Brescia.
Avete sentito da Paolo Biondani l'importanza della deposizione di questa ragazza, la ragazza di Gladio? E di come questa struttura poi si vada a ripetere in tutte le vicende che riguardano le stragi italiane. Quali uomini ci sono in questa struttura nel corso degli anni?
La prima cosa da dire è che appunto le stragi non sono un mistero, ci sono tantissime cose ancora da scoprire, ma se tu leggi tutte le sentenze sulla strage di Piazza Fontana, vecchi processi e nuovi processi, fino all'ultima sentenza della Cassazione, poi ti leggi le sentenze sulla strage di Brescia, la strage di Bologna, la strage di Peteano, in molti casi ci sono dei condannati con sentenza definitiva e comunque in quasi tutti i casi ci sono tutta una serie di dati certi accertati con integrati di giudizio, che penso che siano come una verità minima che è giusto far conoscere. Cioè, purtroppo in questo paese che è stato devastato dal terrorismo di destra e di sinistra, sotto i 40 anni, 45 anni, i giovani sanno pochissimo, proprio sanno veramente molto poco. Sopra c'è forse addirittura un eccesso di frastuono, cioè ci sono tanti libri, tante fonti che danno informazioni magari superate, non so, fondate su inchieste che poi sono franate nei processi, eccetera. Quindi una prima chiave di lettura del libro, un primo mio come dovere civile di fare questo libro, era quello di dare un'informazione, come dire, la verità innegabile, ok? A livello di punto di verità innegabile, in ogni processo viene fuori che, per esempio, in Piazza Fontana, una grande svolta dell'inchiesta su Piazza Fontana fu che Giovanni Ventura, uno dei terroristi insieme a Freda, si confidava con un amico fraterno per tentare di reclutarlo, e gli diceva, che era Lorenzon, il famoso Lorenzon, e gli diceva: io e Freda facciamo parte di una struttura, di un'organizzazione segreta che unisce militari e civili di estrema destra, facciamo attentati perché vogliamo, come dire, sbarrare la strada all'avanzata elettorale delle sinistre, e il nostro obiettivo è che ci crei le condizioni per una svolta autoritaria. Questa struttura gli dà tutta una serie di particolari e... Poi, non so, strage di Brescia, il racconto della testimone, ma poi anche già uno dei condannati per la strage di Brescia è un informatore del SID, cioè uno che era libero paga dei servizi segreti, che agisce insieme a un capo neofascista come Maggi, e le indagini di Brescia è costellata di depistaggio organizzata dai servizi segreti.
Peteano di Sagrado, poco lontano da Gorizia, notte del 31 maggio 1972. I carabinieri hanno ricevuto e registrato questa telefonata anonima.
Pronto? Senta, vorrei dirle che glase una macchina che ha due buchi sul parabrezza, no? Fra la strada del Poggio Terformata a Savogna.
Da Poggio
Terformato la zona 500.
Sul posto accorrono alcune pattuglie di carabinieri. C'è un'auto abbandonata, una 500 bianca. È una trappola. Imbottita di esplosivo, la macchina salta in aria. Tre carabinieri muoiono dilaniati, un quarto resta mutilato.
Nella strage di Peteano ci sono dei pestaggi di particolare gravità, perché è una strage in cui un'autobomba, in cui muoiono dei carabinieri, e a depistare le indagini sono degli ufficiali dei carabinieri, perché è interesse dei servizi depistare. In ogni strage c'è entra in azione uno squadrone, come dire, una struttura che depista, che porta anche alla P2, ovviamente. Quasi tutti gli ufficiali che depistano sono P2isti, ma questo lo si scopre poi solo quando si scopre la P2, cioè a partire dall'81, ed è come una struttura che si ripete, come una... è stata denominate in vari modi nei vari processi. Il processo forse che va più vicino a identificarle è quello della Rosa dei Venti, che poi fu trasferito a Roma e insabbiato in appello, ma è probabilmente quello che la vede più. Però poi, non so, sono stati chiamati Organizzazione X, la chiamava Amos Spiazzi, il colonnello, oppure Gladio Nera. Gli stessi capi di Gladio, generali Inzerilli e Serravalle, dicono che di essersi resi conto, dopo le indagini, che era come un coperchio, dicono Gladio. Cioè, dentro Gladio doveva essere un esercito segreto, ma un esercito nazionale, non uno strumento di terrorismo. Dice, quando ci siamo resi conto che dentro Gladio c'erano dei terroristi, c'erano dei neofascisti, abbiamo capito che era come un coperchio, una struttura dentro la quale c'era come un nocciolo duro.
Paolo Biondani si è messo alla ricerca di, diciamo, di prove rispetto a questo scenario che già in parte si conosceva, e le prove sono gli arsenali, e Biondani li ha trovati.
Sono partito da un'informazione che mi ha dato un collega che non riusciva a starci dietro. Mi ha detto, guarda che in provincia, in Toscana, nella casa di un ufficiale dei servizi segreti importante che è morto, hanno trovato un arsenale pazzesco e stanno, come dire, insabbiando l'indagine, come se lui fosse stato un collezionista di armi.
Ma questo è successo quando, scusami?
Questo è successo ancora nel 2010-2011. Da lì sono partito ad andare alla ricerca di casi in cui c'erano arsenali grossi, potenti, non la pistola così non denunciata.
Scusa, arsenali grossi potenti cosa significa?
Decine di armi da guerra, migliaia di pallottole, esplosivi, micce, detonatori, cioè proprio Santa Barbara, no? Che erano detenuti da ufficiali, cioè colonnelli o generali dei servizi segreti, privatamente, al di fuori della struttura ufficiale. Soprattutto se questi ufficiali poi avevano collegamenti con i neofascisti, con i gruppi neofascisti. E alla fine me ne sono venuti fuori 29.
Hai trovato 29 arsenali così?
29 arsenali.
Ed è quello che tu scrivi nel libro. Partiamo dal primo, scusami, quello in Toscana, poi alla fine come hai fatto a trovarlo?
È quello più interessante, era uscita la notizia. La notizia era uscita sulle pagine locali della stampa toscana. Cioè, era uscito a casa del tal generale, non c'era scritto che lui era dei servizi, non c'era scritto che lui lavorava con Maletti, era il famigerato reparto D del SID. Quel caso è particolarmente interessante perché lui è un galantuomo, ha fama di essere un galantuomo all'interno dei servizi, uno dei pochi democratici all'interno di strutture che era in mano a gente di estrema destra. E quindi le fonti con cui ho parlato, tra cui De Luzzis, che è considerato il massimo studioso dei servizi segreti d'Italia, dicono che è proprio la prova di una struttura, nel senso che non era il tizio che deteneva un arsenale per fare crimini sui privati, si è escluso che lui fosse delinquente, che aveva la doppia vita, no, era chiaramente un uomo dello Stato a cui era stato detto, senti, questo arsenale deve sparire, tombatelo a casa tua, e lui aveva murato nella casa di campagna della famiglia di origine.
Oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e verso costituzionale. A Milano, al...
Tu hai detto che dopo che è uscita la notizia c'è stato un depistaggio, un tentativo di depistaggio su questo arsenale?
Allora, su questo l'arsenale, chiamiamolo Alfa, cioè da quello da cui sono partito col lavoro, era in corso il depistaggio, per quello che le fonti ce ne hanno parlato, perché la cosa veniva gestita come se fosse stato un collezionista. Infatti la parte di libro si chiama I collezionisti. Sembra quasi una parola d'ordine, cioè tutti quelli che avevano questi arsenali, quando vengono beccati, quando vengono arrestati o inquisiti, dicono no, ma è solo un collezionista di esplosivi, di tritolo, di armi da guerra, non sta in piedi, però è come se fosse una, Anche Spiazzi, quando viene arrestato, dichiara che era un collezionista e aveva armi di tutti i tipi.
Quindi diciamo che in qualche maniera l'indicazione era,
se vi fermano dite che siete dei collezionisti. Ma... lo fa anche Giovanni Ventura. Ventura, gli trovavano una bomba a mano in casa con dei fucili, eccetera, lui dice no, collezione.
Ma scusami, e tu ne hai trovati 29 di questi arsenali, ma fisicamente li hai visti?
Sono tutti, ho tutti gli atti, ho tutti i decreti di perquisizione e sequestro delle varie armi. Quello da cui siamo partiti, che era Pescia, la cosa che ha spinto le fonti a parlarcene è che, appunto perché la notizia l'ho avuta da un collega che non riusciva a starci dietro semplicemente, dice no ma io di queste cose non so niente, la passo a te la notizia. Io comincio a lavorarci e scopro che era già stata gestita a livello come se fosse appunto un collezionista, quindi non avevano informato nemmeno la Procura Antiterrorismo di Firenze. Non ne sapeva niente, era gestita da un PM il quale aveva semplicemente ordinato la distruzione di queste armi, in quanto erano clandestine, ovviamente non erano denunciate. A quel punto, muovendo le acque, insomma, è partita un'inchiesta dalla Procura di Firenze, anche grazie al fatto che insomma sono andato a chiedere informazioni. Non ne sapevano niente, erano sbalorditi che si potesse distruggere queste armi clandestine in mano a un generale che era stato al lavoro nell'ufficio più chiacchierato, insomma, o famigerato dei servizi segreti, senza neanche fare una perizia per vedere se erano state usate. Chiaramente quelle erano le armi residue, quindi erano armi che poi non sono risultate utilizzate per fare delitti, eccetera. Probabilmente era un arsenale come gli altri da cui venivano prelevate invece armi o esplosivi.
Scusami, però è molto curiosa questa cosa. Tu la segnalazione ce l'hai nel 2010, inizi a lavorarci e diciamo, quindi nel 2010 c'era qualcuno, diciamo, immagino i servizi, che volevano depistare ancora.
Volevano tenere nascosta la notizia, volevano che le armi venissero distrutte e nessuno ne sapesse niente. Chissà quante volte, altre volte è successa.
A un certo punto c'è stata una tremenda esplosione.
Un capovolgimento completo della situazione. Mentre si sta chiacchierando, si sta ridendo, cioè, all'improvviso, proprio una frazione di secondo.
Lo spostamento d'aria mi ha buttato ai piedi delle persone che erano nel compartimento.
Fu investita da questi vetri e li avevo dappertutto.
Nel momento in cui ci si rende conto di quello che sta succedendo, è già successo.
Alla fine del 1971, in una soffitta di Castelfranco Veneto, viene fuori due valigie cariche di armi. I custodi di queste armi dicono che sono armi di Freda e di Ventura, quindi dei nazifascisti, e che loro avevano imboscato anche degli esplosivi che vengono trovati. E sono candelotti di esplosivo, di due tipi di esplosivo, che sono, diciamo, perfettamente compatibili con quelli di Piazza Fontana. Che Piazza Fontana la bomba era due tipi di esplosivo molto particolare. Addirittura in una delle bombe esplose a Roma, che furono tre attentati contemporanei a Roma nel giorno di Piazza Fontana, e l'esplosivo, i candelotti di esplosivo erano avvolti in una carta rossa che è identica alla carta rossa dell'arsenale di Freda e Ventura. Quindi uno degli arsenali era quello di Freda e Ventura, era quello dell'organizzazione di cui lui aveva parlato a Lorenzon. E in quell'arsenale ho visto, mi sono andato a prendere il verbale originale, c'è una cosa molto sfiziosa, tra le tante armi eccetera c'è un fodero di tela per portare le armi color cacchi con la scritta United States. Che è molto sfizioso perché i NASCO di Gladio, no, i depositi segreti dell'organizzazione, che non è terrorista, era come dire un esercito segreto, ma era l'esercito, però quei NASCO sono stati costituiti con armi americane, era la CIA che dava al SIFAR le armi, la logistica, insomma la dotazione.
Quando ero segretario del Movimento Sociale, Fini mi combatteva, ma all'insegna della difesa dell'iperfascismo, insomma, ecco, disse, riprese la frase di Almirante, il fascismo ce lo abbiamo scritto in fronte, insomma, e mi accusava di abbandonarlo, di tradirlo addirittura, anche se a me era facile ricordargli che io venivo dalla Repubblica Sociale Italiana e quindi difendevo quella continuità.
Era la voce di Pino Rauti. Perché, come dicevamo all'inizio, c'è un filo nero che collega la storia d'Italia e va anche oltre le stragi della strategia della tensione. Ed è l'ultima cosa, l'ultimo argomento che affrontiamo con Paolo Biondani, l'autore della Ragazza di Gladio, edito da Fuori Scena.
Ci è spiegato molto bene nella ultima sentenza sulla strage di Brescia, una sentenza secondo me bellissima, è proprio perché arriva anche, viene, la motivazione viene depositata nel 2016, quindi una sentenza che ha il pregio di, come dire, poter riassumere tutte le scoperte di tutti i processi precedenti, quindi una sentenza ricchissima. La giudice che l'ha scritta anche è una giudice eccezionale, secondo me, proprio come spessore di magistrato. In questa sentenza io sono andato tutti i casi in cui trovavo che un terrorista neofascista condannato aveva un'appartenenza politica, io aprivo un file e mi segnavo la collocazione politica, come dire, del tizio, no? Perché era terrorismo politico, quindi è chiaro che avevano obiettivi politici terroristi. E viene fuori praticamente che la storia del terrorismo in Italia è la storia di una corrente del MIS, che è Ordine Nuovo. Ordine Nuovo, cioè c'è una grossa differenza in questo tra terrorismo di destra e terrorismo di sinistra, cioè le Brigate Rosse, Prima Linea, tutte le bande, secondo me, di criminali ingiustificabili, erano organizzazioni segrete, non facevano le manifestazioni, erano compartimentate, che erano contro i partiti, erano contro il PC di Berlinguer, hanno ammazzato sindacalisti, eccetera. E invece il terrorismo di destra, molti terroristi, come dire, matricolati, come dire, condannati, smascherati, magari anche rei confessi, erano proprio politici, erano esponenti politici, parlamentari, segretario, cittadino del MIS, e tutti di questa corrente che a livello nazionale fa capo a Pino Rauti. Pino Rauti fu anche inquisito, indagato nella prima indagine su Piazza Fontana, ma fu assolto e devo dire non ci sono elementi per mettere in dubbio l'assoluzione. Va considerato innocente per la strage, ma indubbiamente la sua corrente era una corrente infiltrata o comunque una specie di brodo di coltura del proprio terrorismo di destra.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.